ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Benvenuti alla nuova puntata di Più, programma informativo universitario. Giovedì 1 aprile 2010, benvenuti a Earth Intruders, rassegna stampa, scherzone, pesce d'aprile. Cominciamo subito questa nuova puntata della rassegna stampa di Radio Bue con le prime pagine dei quotidiani di oggi. E vi giuriamo che tutte le notizie che stiamo a parlarvi sono vere, non sono inventate. Lo scherzone l'abbiamo già fatto, quindi possiamo proseguire serenamente e anche un po' così contenti di quello che abbiamo fatto. Giovedì 1 aprile, Corriere della Sera, lavoro, legge da modificare. Il Quirinale definisce apprezzabile l'arbitrato, chiede però più equilibrio e garanzie. Nei quotidiani delle post elezioni regionali si parla molto ovviamente di risultati, di sondaggi, di critiche, c'è tutto uno spazio ancora dedicato alla politica, ma la notizia che ci interessa di più, che appare nelle prime pagine dei quotidiani, parla di Napolitano, presidente della Repubblica, che rinvia alle Camere la legge sul lavoro, quella che sostanzialmente, poi vedremo magari nel dettaglio di cosa si trattava. Quindi il Corriere della Sera intitola proprio così, lavoro, legge da modificare, e altri articoli dal prima pagina del Corriere della Sera, c'è l'illusione dei centristi, un commento di Piero Stellino sul bipolarismo, la rivolta dei 49 senatori PD, Bersani, basta liturgie, più anima e cambio passo, e via altre notizie sulla politica. Invece, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Genova, il bambino ucciso in un residence, si parla di quella mamma che in un festino a base di droga uccise il figlio neonato. Il PM chiede la libertà per la mamma di Ale. Altra notizia, è Pasqua e il Cenacolo chiude per protesta. Un articolo, un commento di Carlo Bertelli che parla del museo a Brera, dove è esposto il Cenacolo di Leonardo da Vinci, che sarà chiuso per le festività pasquali perché mancano i fondi. Altro, quel professore di Salò siamo noi, e se i cattolici perdono la virtù del digiuno. Proseguiamo con La Repubblica, nel PD assedio a Bersani, il leader non guardiamoci l'ombelico, 49 senatori, così non va. Napolitano boccia la legge sull'articolo 18, e poi un altro articolo sempre dedicato un po' fra la politica e la scienza, Cota, il neo governatore del Piemonte, dice fermo subito la pillola abortiva. La RU486 che è stata distribuita proprio, cominciano le prime distribuzioni da questa settimana. La beffa delle grandi opere, investimenti pubblici diminuiti dell'8%, i cantieri promessi, anche i piccoli non aprono. È sempre un articolo della Repubblica, probabilmente strizza l'occhio al recente crollo della Domus Aurea, di una parte della Domus Aurea a Roma. La Stampa, lavoro, lo stop di Napolitano, garanzie insufficienti nel disegno di legge sull'arbitrato, il governo si dice pronti a cambiarlo. Altri articoli prima pagina sulla Stampa, dietro fronte USA il petrolio ci serve per essere indipendenti, il sì di Obama alle trivelle in Alaska, forti proteste in America contro il presidente degli USA perché ha detto sì alle trivellazioni in Alaska. La nuova geografia del voto è un commento sulla politica di Luca Ricolfi e critiche di forma e di sostanza altrettanto di Michele Ainis. E poi c'è è ora di seppellire Pasolini di Marco Belpoliti, che invece risponde alle richieste di Walter Veltroni e di altri intellettuali della sinistra che volevano una riindagine sulla morte di Pierpaolo Pasolini. Passiamo alla prima pagina del giornale, preti pedofili, allarme a Milano, il capo del pool antistupri Forno dice la lista degli indagati è lunga ma i vescovi non hanno mai denunciato nessuno, sembra che alcuni scelgano il sacerdozio per avvicinare i ragazzi, i colpevoli non vengono mai cacciati, anzi. In prima pagina sempre da il giornale, gli elettori della Lega egoisti e miopi, è lo sfogo di Brunetta, il non vincitore, il non sindaco di Venezia. Il PDL a congresso, il premier blinda il via alle riforme, l'articolo di spalla, il commento della politica di Alessandro Sallusti, salvate la riforma che tutela il lavoro, invece è il commento dello stop del Quirinale alla riforma del lavoro presentata. Italia Oggi, studi di settore anticrisi, per tenere conto della congiuntura sono state varate le correzioni che produrranno effetto nelle prossime dichiarazioni dei redditi. Altro articolo prima pagina di Italia Oggi, il CNF spiega la conciliazione. L'Unità, il quotidiano formato tabloid, con un'immagine in prima pagina di due mani che lavorano e dice rispettate il lavoro. Il primo no del Colle, Napolitano per la prima volta rinvia una norma con messaggio motivato. Intervista con Epifani e la tentazione dell'azzardo, la decisione del capo dello Stato mentre il Premier sulle riforme pensava a prove di forza. Altri articoli preannunciati in prima pagina, questa volta del Sole 24 Ore, bloccata la legge sul lavoro, Sacconi prepara le modifiche, si apre il cantiere del federalismo fiscale. L'articolo invece di spalla è firmato da Mario Margiocco, caro Obama, Wall Street va cambiata ora mai più. L'Espresso come al bar, la guerra delle cialde gemelle, in Francia concorrenza a colpi di caffè, è un articolo di Leonardo Martinelli, sempre sulla prima pagina del Sole 24 Ore. E questa rassegna stampa, come con il primo articolo, inizia parlando proprio di questa riforma del lavoro, così come l'abbiamo preannunciata, come viene citata da tutte le prime pagine dei quotidiani. Approfondire la legge sul lavoro, Napolitano la rinvia alle Camere, è l'articolo a pagina 2 del Corriere della Sera. Noi vi leggiamo lo specchietto riassuntivo che parla dei contenuti del DDL fermato. Il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, non ha firmato e ha rinviato alle Camere il DDL lavoro, a causa della estrema eterogeneità della legge e in particolare della complessità e problematicità di alcune disposizioni che disciplinano temi attinenti alla tutela del lavoro di indubbia delicatezza sul piano sociale. Il testo, approvato al Senato il 3 marzo, il DDL introduce nuove norme sull'arbitrato che incidono sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, prevedendo meccanismi diversificati in caso di licenziamento. Tra le altre norme, quella sull'apprendistato a 15 anni, valido come ultimo anno di scuola, una nuova tempistica per la riforma degli ammortizzatori sociali e le regole per il pensionamento, anticipato per gli impiegati in attività usuranti ed elevabile fino a 70 anni, e con 40 di contributi per i dirigenti medici della sanità. L'arbitrato. Le controversie di lavoro, secondo quanto previsto dal disegno di legge, possono essere demandate ad un arbitrato e l'inserimento delle clausole compromissorie viene legato alla contrattazione collettiva e al confronto con le parti sociali. In più, viene estesa a tutti i rapporti di lavoro la possibilità di procedere all'impugnazione del licenziamento entro 60 giorni. I sindacati. Le parti sociali contestano la norma secondo la quale già nel contratto di assunzione, in deroga dai contratti collettivi, si possa stabilire che in caso di contrasto le parti si affidino ad un arbitrato. Temono che al momento dell'assunzione il lavoratore accetti la via dell'arbitrato, che lo garantisce di meno rispetto al contratto che invece prevede, dall'articolo 18, la tutela di chi è licenziato senza giusta causa. Cos'è questo Statuto dei lavoratori? Un breve flash per ricordarcelo. È la legge numero 300 del 20 maggio 1970. Lo Statuto è ispirato al principio costituzionale della democrazia fondata sul lavoro e la sua paternità politica spetta a Gino Giugni. L'articolo 18, tanto citato, si applica nelle aziende con più di 15 dipendenti. Impone al datore di lavoro il reintegro del dipendente licenziato senza giusta causa. In Europa, il reintegro è previsto in Austria e Portogallo. Invece in Belgio, Danimarca, Regno Unito e Finlandia è previsto solo il risarcimento. Entrambe le misure, quindi risarcimento e reintegro, si trovano in Francia, Germania, Spagna, Svezia e Grecia. E il caso dell'Italia, nel 2002 il governo Berlusconi propone per la prima volta la modifica all'articolo 18. Nel 2003 il referendum per estendere le garanzie dell'articolo 18 ai lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti non raggiunge il quorum. Questo per darvi più o meno un'idea di quello che sta succedendo a livello di politica oggi. A noi è interessato anche un altro articolo che traiamo da pagina 19 dal Corriere della Sera, ma è destinato presto ad avere un riscontro più ampio, ed è via tra i conduttori del TG1. Epurati, no ricambio. Si parla di Augusto Minzolini, il direttore del TG1, che licenzia sostanzialmente tre colleghi storici che lavoravano lì da 26 anni e li rimpiazza con dei precari, sostanzialmente, ma per sua stessa ammissione, mica lo diciamo noi. Dice, non è alcuna epurazione, c'è solo un ricambio generazionale. Sono stati assunti 18 precari per dare un segnale di cambiamento al TG1, bisogna mostrare volti nuovi. E invece il consigliere di amministrazione della RAI, alcuni dicono, ma è veramente ormai in corso una vera e propria epurazione dei giornalisti che non hanno firmato la lettera a favore del direttore. La situazione non è più tollerabile. Sì, perché questi tre giornalisti della RAI che sono stati invitati ad uscire e senza neanche tanta possibilità di rispondere, stranamente erano proprio quei tre che non hanno firmato una lettera di sostegno ad Augusto Minzolini nel momento in cui è stato attaccato. Avevano deciso di non firmare, si tratta di Paolo Di Giannantonio, Tiziana Ferrario e Piero D'Amosso, e poi nel momento in cui c'è il bisogno di rinnovare, di dare un volto nuovo al TG1, Minzolini li lascia a casa. Nuovo caso al TG1, leggibile come si vede da diverse prospettive. Ieri Minzolini ha comunicato ai conduttori Tiziana Ferrario, Paolo Di Giannantonio e Piero D'Amosso la sua decisione di sollevarli dalla conduzione. Al loro posto sono in arrivo Francesco Giorgino, Laura Chimenti e Francesca Grimaldi. Altre edizioni pomeridiane e notturne cambieranno volto. Ma i tre casi hanno provocato la dura reazione del comitato di redazione, cioè il sindacato dei giornalisti della testata. Anche quest'ultimo pacchetto di provvedimenti sembra confermare la volontà del direttore di penalizzare colleghi che non si sono schierati al suo fianco nella raccolta di firme sul caso Mills. Per la prima volta al TG1 si tolgono incarichi di rilievo senza che sia concordato con gli interessati. In passato ai conduttori di edizioni principali, cui è stato chiesto di lasciare la conduzione, sono stati proposti incarichi equivalenti. Questa volta invece i colleghi non hanno dato il loro consenso di fronte a ipotesi indeterminate nei tempi e nell'inquadramento professionale. In riferimento alle polemiche che seguirono la titolazione del servizio dedicato al caso Mills, che parlò di assoluzione e non di prescrizione, il direttore fu attaccato soprattutto dal sindacato Usigrai. In redazione circolò una lettera di solidarietà a Minzolini, firmata alla fine da 95 redattori, ma il direttore nega qualsiasi nesso tra il ricambio e l'assenza di conduttori sollevati da questa lista a suo favore. Guarda un po'. I documenti pro o contro non mi hanno mai appassionato, faccio il giornalista per altri motivi. La curiosità che vorremmo chiedergli è, per quali motivi? E proseguiamo con la cronaca, o non saprei se più buttarla fra gli esteri o fra l'attualità. Ne ho parlato anche ieri di due avvocati americani, si parla di abusi sessuali in seno alla Chiesa Cattolica. Due avvocati americani hanno chiesto alla Corte Suprema americana di poter processare, di poter portare al banco dei testimoni il Papa Joseph Ratzinger. L'articolo di oggi, tratto da pagina 28 del Corriere della Sera, è di Gian Guido Vecchi, e invece motiva il perché il Papa non può essere citato in giudizio. L'abbiamo scelto perché è interessante nella prospettiva in cui la Corte Suprema americana decida che Joseph Ratzinger sia portabile al tribunale per come testimone se non come condannato. Ci chiediamo sostanzialmente perché può rifiutarsi o perché non dovrebbe comparire in tribunale. Vi ricordiamo che l'attuale Papa è stato viene coinvolto perché non tanto in quanto principale artefice di abusi o di scandali o ma perché il fatto che la destinazione dei preti venga decisa dalla Santa Sede e non dai vescovi fa di questa organizzazione internazionale che è la Chiesa Cattolica responsabile sua santità rispetto ai vescovi locali. Città del Vaticano, tecnicamente, è come se un avvocato italiano chiedesse ad un qualsiasi tribunale del nostro paese di chiamare a testimoniare la regina Elisabetta II o il presidente americano Obama. Gli avvocati americani sono scatenati. Il legale del Kentucky, William McCurry, vuole portare al processo Benedetto XVI in una causa di abusi pedofili, intentata contro il Vaticano. E lo stesso merita Jeffrey Anderson, avvocato specialista in cause milionarie, che ha fornito al New York Times i documenti sul caso Murphy. Solo che Benedetto XVI è un capo di Stato, questione di immunità diplomatica. E anzi, la faccenda è ancora più complicata, spiega il professor Giuseppe Dalla Torre, giurista nonché presidente del Tribunale del Vaticano. Il Papa è certo un capo di Stato, al quale è riconosciuta la stessa condizione giuridica di tutti i capi di Stato. E questo è valido sia in quanto sovrano della Città del Vaticano, sia in quanto pontefice e quindi capo della Santa Sede. Le due cose sono distinte e in un certo senso si sommano. C'è la Città del Vaticano, il più piccolo Stato sovrano del mondo con i suoi 44 ettari, e c'è la Santa Sede. Benedetto XVI guida l'uno e l'altra. Ed è anzitutto pontefice, ovvio, a capo di una realtà come la Santa Sede, organo di governo della Chiesa Universale, riconosciuto in quanto tale nell'ordinamento internazionale. Gli stati mantengono rapporti diplomatici con la Santa Sede. Quindi la situazione giuridica è che Papa Ratzinger è capo di due organizzazioni, la Santa Sede, che è comunque riconosciuta a livello internazionale e che è sovrana per quanto riguarda, non è scritto, ma credo i cieli, il paradiso, tutte queste cose, anche l'inferno penso sia una sua prerogativa, o comunque tutta la comunità internazionale di fedeli e quindi del mondo intero. Olè. E invece dall'altra parte c'è la Città del Vaticano, che è uno stato fisico e quindi lui è capo anche di questo, è il re. Per il legale USA i vescovi sarebbero dipendenti del Papa, come in una multinazionale. Già, ma la Chiesa non è una multinazionale, sorride Giuseppe Dalla Torre. C'è il primato di Pietro, ma è una cosa diversa. Non è che il Papa si intrometta ordinariamente, ogni vescovo ha responsabilità giuridica piena nel governo della propria diocesi. Infine, la vicenda del silenzio. Le accuse al Papa di aver coperto si basano su due documenti, il Crimen Sollicitationis del 62 e il De Delictis Gravioribus, che nel 2001 aggiornava il primo e fu preparato dal cardinale Ratzinger come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Due documenti preparati e firmati dal Papa Ratzinger che un po' coprivano o aiutavano il non denunciare questi casi di pedofilia interna alla Chiesa Cattolica. E qui che si parla del famoso segreto pontificio, che tuttavia non ha nulla a che fare con l'omertà. Ma figuriamoci, ribatte la Torre, la segretezza serve a garantire la vittima anzitutto e anche a tutelare chi, accusato, potrebbe risultare innocente. Ma riguarda solo il processo canonico della Chiesa, che non sostituisce il processo penale. Non c'è nessuna proibizione né di fornire informazioni alle autorità civili né di denunciare. E quindi, proseguiamo. Benedetto XVI lo ha ripetuto nella lettera agli irlandesi rivolta ai vescovi. Continuate a cooperare con le autorità civili nell'ambito di loro competenza. Il paradosso è che fu proprio il documento preparato da Ratzinger nel 2001 ad inasprire le procedure e avocare i delitti di pedofilia all'ex Sant'Uffizio, sottraendoli ai tribunali delle diocesi per evitare insabbiamenti locali. E ora lo stesso Ratzinger viene chiamato in causa per casi avvenuti anche prima di allora. Prima di proseguire con il nostro ospite di oggi, Francesco Francini, dottore nutrizionista, vi segnaliamo degli articoli che non abbiamo la possibilità di leggervi e vi leggiamo invece l'ultimo scelto per voi, che è la notizia balenga di oggi, una notizia un po' divertente. In realtà è tragica, ma noi ci piace un po' ironizzare e ci ridiamo su. Vi segnaliamo a pagina 8 del Fatto Quotidiano, parole di Paola Zanca, che ripercorre un po' quelli che sono i leitmotiv del PD. A chi piace la politica, c'è questo articolo che fa un po' il verso a quelle che sono le tematiche più usuali del Partito Democratico, con un commento un po' fra il sardonico e l'ironico di Raffaele Simone. Alcune Di queste ve le cito: sono l'opposizione al dovere di mettersi in gioco, sono lontano da ogni ipotesi di esclusività del ruolo del PD, avviare una riflessione politica seria, noi poniamo una gerarchia di questioni e poi, e c'è anche questa che è molto carina, siamo un partito a vocazione maggioritaria. Viva la vocazione! Altro articolo che vi segnaliamo dal Manifesto, pagina 8, acqua pubblica, andiamo al voto. C'è un trafiletto di Andrea Palladino che parla di privatizzazioni dal 92 a oggi, quegli accordi privati per settori pubblici, che ripercorre un po' la storia della privatizzazione dell'acqua. Altro articolo non indifferente invece che riguarda la cronaca locale. Cronaca, beh, insomma, l'attualità locale. Mensa universitaria, rischio chiusura. Pagina 9 de Nova, buonanotte. Pagina 9 IX de Il Gazzettino di Padova. L'inserto dedicato a Padova è un articolo di Federica Cappellato che dice: abbandonata a se stessa rischia di non riaprire più i battenti. Crepuscolo per la mensa universitaria. Vi state chiedendo quale? Quella di via Marzolo. Al centro di un estenuante contenzioso giudiziario fra l'ESU e l'università. A lanciare il grido d'allarme è Fabio Turato della CISL FP di Padova. L'ente non può impegnare risorse per lavori di ristrutturazione in un edificio che non gli appartiene. In compenso, però, ha stanziato altri soldi per il ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha dato ragione all'università. Noi auspichiamo che si arrivi a un accordo stragiudiziale per restituire agli studenti un servizio di fondamentale importanza. Sono stati dirottati verso le mense Piovego e San Francesco 1600 pasti giornalieri aggiuntivi con gravi disagi per l'utenza. Perché se non ve ne siete accorti, da 2 mesi ormai cucine, celle frigorifere, forni e impianti di aerazione e condizionamento giacciono inutilizzati. Abbiamo chiesto un incontro con il commissario straordinario dell'ESU Flavio Rodeghiero, aggiunge il segretario aziendale della CISL FP, e per avere garanzie in merito non solo al destino della mensa, ma anche dei 25 precari che a luglio non avranno riconfermato il contratto e perderanno il posto di lavoro. Ma finora non c'è pervenuto alcun riscontro. Sappiamo che l'università ha ben altri progetti per quell'edificio. E arriviamo alla notizia balenga, quella un po' più divertente. È tratta da pagina 14 del Gazzettino di oggi. Francia, allarme sui seni rifatti. Momento di panico. Tutti voi ascoltatori che vi trovate davanti a un paio di bocce comprate in Francia, dovete cominciare a preoccuparvi. Rischio rottura per 30.000 protesi con silicone non conforme. Pazienti invitate a rivolgersi al medico. Ci sarà pure un motivo perché una donna su 20 non disdegna di farsi dare un ritocchino al seno. Una su 20, quindi se non siete voi, è la vostra compagna di classe. L'inseguimento della mitica quarta ha infatti radici lontane e con la scoperta che l'aumento poteva anche diventare duraturo e il conseguente pensionamento di reggiseni con l'inganno, sono iniziati però anche i guai. L'aumento delle maggiorate è andato di pari passo con il fiorire di cause miliardari. Oggi tocca la Francia e ha 30.000 tettute da bisturi. Lo dice il giornale, non lo dico io. Alle quali sarebbero state installate protesi che hanno un tasso di rottura 2 volte superiori alle altre. L'allerta è stata data dopo la scoperta della frode dall'Agenzia dei Produttori Sanitari nel mirino le protesi PIP, Poly Implant Prosthesis, che si rompono con frequenza doppia di quelle delle altre marche. La curiosità che però il giornale non spiega è che cosa succede se ti si rompe una tetta. C'è un'esplosione, un silicone dappertutto, oppure non lo so, è una curiosità che resterà forse un po' nascosta perché è un argomento un po' delicato, no? Comunque si conclude l'articolo di Daniela Boresi, pagina 14 del Gazzettino, che attorno alle protesi si sia detto e fatto di tutto e di più non è un mistero. Anche il sottosegretario alla salute Francesca Martini è scesa recentemente in campo proponendo un disegno di legge che introduce il registro delle protesi e che vieta anche gli interventi alle minorenni. Adesso si auspica che passi velocemente l'esame della conferenza Stato-Regioni per poi essere approvato dalle Camere. Un bel registro per controllare chi è ritoccato. E quindi io concluderei con... Sono finte! Siamo in linea, spero, con il dottor Francesco Francini, il nostro ospite di questa settimana, per l'ultimo pezzettino che ci riguarda. Dottor Francesco, pronto? E niente, sarà già in vacanza. Proseguiamo questa rassegna stampa con un altro articolo del quotidiano. Vorremmo leggervi l'articolo che un po' ci ha colpito, un po' ci ha stupito. È un commento che parla sostanzialmente di Brera. Il cenacolo per le vacanze pasquali non sarà aperto perché mancano i fondi, e quindi la gente dice: vabbè, ma io sto lavorando, non sto mica facendo volontariato. Eccolo qui, l'articolo tratto dal Corriere della Sera, comincia dalla prima pagina e poi a pagina 46. A Pasquetta non sarà possibile vedere la Pinacoteca di Brera e il Cenacolo di Leonardo da Vinci. I sindacati di dipendenti, per protesta contro la mancanza di fondi, hanno deciso di non consentire l'apertura festiva. È come chiudere le finestre di Milano, dice Carlo Bertelli, l'autore, il giornalista, e si danneggia il pubblico delle famiglie. Perché? Ma perché il weekend che ha preceduto la Settimana Santa è stato rallegrato da una riuscitissima manifestazione del FAI, che ha permesso a qualche migliaio di cittadini milanesi di vedere luoghi di pregio difficilmente accessibili della città. Personalmente sono molto grato all'occasione che mi è stata data di vedere le eleganti ceramiche di Gio Ponti che fascino i pilastri di Palazzo Mezzanotte, cioè quello della Borsa, o la Madonna del Petrarca nel convento delle Orseline di San Carlo. Milano, si sa, non è una città in vetta al turismo culturale, ma non è anche una città che stia ferma. Per esempio, la mostra alla Biblioteca Ambrosiana, che con intelligente regia di luci permette di vedere accostati codici e dipinti e di avere sott'occhio nello stesso tempo il cartone di Raffaello della Scuola d'Atene e il relativo affresco delle stanze vaticane, è una dimostrazione di che cosa la tecnologia riesce oggi a fare per valorizzare i nostri monumenti. Se colleghiamo queste iniziative con il restauro del Raffaello di Brera, con la relativa lettura virtuale o la mostra, sempre a Brera, di Carlo Crivelli, abbiamo chiare indicazioni di lavori in corso nonostante il clima pesante di crisi. Tra i dati a disposizione vi è poi quello da non trascurare dell'aumento dei visitatori di Brera da 200.000 a 300.000. Eppure sono proprio Brera e il Cenacolo che, a quanto sembra, si vorrebbe negare per il prossimo lunedì di Pasqua. È come chiudere le finestre di Milano. Posso immaginare le gravi ragioni che muovono i sindacati a prendere una decisione sconcertante. Ma questa arriva improvvisa, senza che, per quanto si sa, nei giorni passati siano state affrontate altre forme di protesta. Dico questo perché il danno che si produce all'amministrazione non vendendo i biglietti è infinitamente minore di quello che si fa a chi aveva prenotato le visite, alle famiglie che progettavano di venire a Milano per visitare i musei e a quei turisti stranieri che hanno Milano in programma e ai cittadini tutti. Nei confronti del pubblico, la chiusura in un giorno così particolare e contro un costume che da anni si era stabilito, reca un pregiudizio di lunga durata e compromette quel lavoro e quei sacrifici che il personale delle soprintendenze statali compiono con senso del dovere. E concludiamo questa rassegna stampa di oggi, giovedì 1 aprile, rigorosamente in diretta, lasciandovi i nostri contatti e augurandoci di sentire domani. E a chi domani non c'è, invece, tanti auguri, buona Pasqua. Come si dice dalle nostre parti, se non sei vedonti, buona Pasqua. Vi ricordiamo che per poter intervenire anche in diretta potete trovarci su Skype a radio_bue_diretta. Su Messenger ci trovate su live@radiobue.it, oppure su Facebook cercate Radio Bue Padova, o infine se volete scriverci una mail a diretta@radiobue.it, tanto poi Enrico Bassi la legge. È un piacere inoltre segnalarvi oggi pomeriggio alle 14.30, sempre in diretta dallo studio di Radio Bue, più programma informativo universitario. Ospiti, notizie interessanti, occasioni di divertimento locali e non solo. Spesso ci sono anche biglietti in premio, quindi strizziamo l'occhio ai nostri ascoltatori. E e soprattutto ci sono anche delle informazioni interessanti e importanti per quanto riguarda lo stage e il mondo del lavoro. Quindi se vi trovate seduti al PC oggi pomeriggio a studiare, frequenze aperte, frequenze virtuali aperte su radiobue.it per più programma informativo universitario. Da Alessandro per oggi è tutto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Vi do appuntamento domani, sempre in diretta, alle 11.30 per Earth Intruders Rassegna Stampa.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.